Carissimi fratelli e sorelle, una delle urgenze oggi per gli uomini e le donne di fede, senz'altro, è quella di ottenere da Dio luce per comprendere a fondo nella verità e non in modo superficiale e in modo erroneo il nostro momento presente, quello che stiamo vivendo, quello che sta succedendo, per trovare. Non per fermarsi alle analisi o alla comprensione, ma a trovare le soluzioni più efficaci per fronteggiare la situazione di gravissima, gravissima crisi storica, del nostro tempo, che è una crisi di tutti i tipi, chiaramente, spirituale, morale, sociale, ecclesiale, di tutti i tipi. I credenti onesti, esaminando quanto avviene, non possono non pervenire a un giudizio per sé evidente, cioè che tutto quanto sta succedendo nel mondo supera le umane perversioni, cattiverie, miserie, istinti, passioni, supera tutto questo e trova la sua radice ultima in qualcosa di profondamente diabolico, preternaturale, in un'azione veramente dirompente del principe di questo mondo. Questa è una prima constatazione, forse la più immediata, ed è una constatazione già importante, però non è sufficiente. Non è sufficiente a rendere ragione dei disordini odierni, in particolar modo quelli che avvengono a più livelli all'interno della Chiesa Cattolica, che è la cosa che veramente sconvolge le persone di fede. Perché il credente del nostro tempo possa esprimere un giudizio adeguato alla realtà delle cose, deve riconoscere la necessità di radicare questa crisi e i suoi conseguenziali esiti e sviluppi nel mistero della vita, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Qui incominciamo a fare un focus più attento. Quindi con la prima considerazione, noi diciamo già qualcosa di vero, ma non è sufficiente perché un'analisi, come dire, spirituale, teologica della vicenda umana già ci porta a dire che nella storia c'è l'azione del demonio, c'è l'agire quindi di agenti non umani, ma angelici, quindi preternaturali, e questo è ravvisabile, cioè questa azione del demonio è ravvisabile in diverse epoche della storia, della Chiesa. Quindi, ecco, ciò non avviene sempre nella stessa intensità, talvolta l'azione del demonio è più dirompente come il nostro momento, ma non è sufficiente. Invece, dicendo che occorre, è necessario, si esige, inserire la nostra situazione presente all'interno, ecco, della vita, della missione, della passione, morte, risurrezione di Gesù, allora significa andare più in profondità, significa comprendere che la Chiesa è per un mistero divino, corpo mistico di Cristo, poiché il corpo è un unico organismo, benché formato di molte membra, così quest'unico corpo esige che ci sia questa unità di vita, che noi a livello non biologico ma a livello spirituale interpretiamo come un'unità di vicende, in qualche modo, soprannaturali. Quindi quello che il Signore ha vissuto nella sua vita, nella sua esistenza terrena, quando era su questa terra, quei misteri, ecco, che ha vissuto e ha sperimentato, devono riprodursi nel suo corpo mistico, con la differenza che la vita terrena di Cristo è durata una trentina d'anni, mentre la vita terrena del corpo mistico della Chiesa dura già da 2000 anni e durerà ancora, il Signore lo sa quanto. Quindi questa riproduzione della vita del capo bisogna leggerla in modo diacronico, non sincronico, cioè lungo tutto l'arco della vita della Chiesa. E qui le cose si fanno più difficili, perché finché, cioè se la Chiesa avesse avuto una trentina anni di esistenza, sarebbe stato più facile in qualche modo fare questo accostamento e rinvenire il momento della passione della Chiesa, ecco, che riproduce quella del Cristo. Invece per noi la cosa è più difficile, perché dobbiamo leggere la vicenda della Chiesa in tutto il suo arco storico. Però se noi facciamo questo alla luce anche del passato, alla luce di una conoscenza non superficiale della storia della Chiesa, della fede, della teologia, allora ci rendiamo conto che, ecco, quello che stiamo vivendo è veramente il momento apice rispetto a tutti quelli che ci hanno preceduto, tutti gli altri momenti storici che ci hanno preceduto, il momento apice in cui la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, sta vivendo la sua passione. La Chiesa è una società soprannaturale, non un'organizzazione socio-politica, non è neppure una onlus, non è un'organizzazione umanitaria fondata e creata per volontà umana, per scopi filantropici. Questa al massimo è la massoneria, almeno così come si presenta all'esterno, oppure altre, diciamo, società, associazioni del genere. Invece la Chiesa è precisamente il corpo mistico di Cristo, dove egli è il capo, la Chiesa e il corpo insieme costituiscono questo mistico, unico mistico organismo, per cui la vita del capo è la stessa vita del corpo. Una delle conseguenze di questa verità è che tutto ciò che è avvenuto nella vita del Signore Gesù deve misteriosamente, ma realmente, attenzione a questi due termini, misteriosamente, invisibilmente, ma realmente, riprodursi lungo l'arco dei secoli nella vita della Chiesa. Allora aggiungiamo ancora un'ulteriore considerazione, un'ulteriore constatazione che completa e perfeziona quanto finora detto. Il corpo mistico di Cristo, cioè, senza alcun dubbio, alla luce anche di numerose e autorevoli profezie più antiche, più recenti, sta vivendo, sta sperimentando, ecco, un frangente di forte e dolorosa passione, ripercorrendo, riproducendo in sé le fasi, gli eventi, le dinamiche che hanno segnato la passione del Signore. Attenzione, perché la passione del Signore deve tutta riprodursi nel corpo mistico, e quindi non solo, per dire, l'agonia di Getsemani oppure la flagellazione, ma tutto il mistero della passione del Signore deve riprodursi misteriosamente nel corpo mistico. Questa prospettiva, per essere compresa fino in fondo, necessita di essere nutrita con la devota considerazione della passione del Signore da quei credenti che vogliono avere il proprio ruolo nella storia della salvezza e si sforzano di comprendere da un punto di vista più elevato il senso degli avvenimenti in Fausti che ci segnano e ci riguardano in modo diretto. Se da un lato è vero, alla luce della fede, che l'uomo, attraverso le sue scelte libere e con costruttore del suo destino, è anche vero che la provvidenza di Dio supera gli arbitri umani, c'è un progetto di Dio che deve realizzarsi, ci sono delle logiche della provvidenza che nessuna creatura, né umana né angelica, può infrangere. Esiste un mistero superiore per cui certe dinamiche rispondono a un disegno della divina provvidenza che ha previsto prima dei secoli certi eventi, se non li ha voluti direttamente, però li ha previsti e quindi li ha permessi o li permetterà, e all'interno di questa permissione si manifesterà comunque la volontà di Dio, il suo dominio sugli eventi umani. Ci muoviamo tutti di fatto sul sottile filo, veramente sottile, della relazione tra la libertà delle creature e la prescienza di Dio e il suo piano salvifico, che segue una logica soprannaturale per la quale la passione dal capo deve trasferirsi al corpo. Da questa verità non possiamo sfuggire, ci piaccia o no, è così. Dal momento in cui hanno messo in croce il Signore, devono mettere in croce anche la Chiesa. Un giorno fu chiesto, o meglio, fu il Papa Pio IX a chiedere a un seminarista quali sono le note della Chiesa Cattolica, le note essenziali. E il bravo seminarista, avendo chiaramente studiato la dottrina, gli rispose in modo sicuro: la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Beato Pio IX gli rispose: ne manca una. Il povero seminarista incominciò, diciamo, ad andare in crisi. Cioè, come ne manca una? La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Questi si studiano. E il Papa aggiunse: figlio mio, ti sei dimenticato, perseguitata, perché la Chiesa sempre fu, sempre è e sempre sarà perseguitata, perché Gesù, segno di contraddizione, è stato perseguitato, amato ma anche odiato in tutta la sua vita, e l'esito finale della sua esistenza terrena la sappiamo qual è: la morte in croce. Quindi la Chiesa necessariamente, proprio per questo fatto qui, per il fatto che non hanno risparmiato Gesù, non può essere risparmiata dai nemici visibili e invisibili. La Chiesa è perseguitata. Adesso però facciamo alcune applicazioni. Se portiamo la mente alla sera del Giovedì Santo, quando Gesù si trovava nell'orto degli ulivi, si nota che il momento del suo arresto è stato vissuto dagli apostoli come un grande scandalo, perché non pareva possibile che il Figlio di Dio, loro sapevano essere il Figlio di Dio, potesse essere preso con la forza da sgherri e malavitosi. In verità il Signore aveva dimostrato di essere veramente Figlio di Dio allorché disse ai soldati del Sinedrio: sono io, parole cariche di una tale potenza divina da scaraventare a suolo quei loschi personaggi. Era un segno che il Signore ha voluto lasciare, che dimostrava a tutti i secoli che se non fosse stato per una misteriosa volontà divina che disponeva altrimenti, il Signore avrebbe avuto tutte le forze necessarie, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a sbaragliare quei perversi e sfuggire dalle loro mani. Eppure lo scandalo accadde. Gesù fu catturato, i suoi apostoli si dispersero. In quel momento la Chiesa, da poche ore costituita nel Cenacolo con l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio, sembrava già distrutta. Ecco, fratelli, adesso dobbiamo fare delle applicazioni all'attualità. Oggi sta accadendo proprio questo nella Chiesa, una grande dispersione e frammentazione anche all'interno delle forze buone in essa presenti, una confusione tremenda per cui non ci si capisce in modo misterioso, ci si capiva fino a pochi giorni fa, magari poi non ci si capisce più. Ecco, questa divisione, questa ora delle tenebre, per le quali oggi come allora sembra tutto compromesso, talvolta sembra veramente tutto perduto. Eppure da quell'apparente fallimento noi siamo stati salvati, da quella passione e morte del Signore noi siamo stati redenti. Grande e insondabile mistero, senz'altro. Ciò significa che dal punto di vista soprannaturale e spirituale esiste una speranza e una soluzione proprio quando e dove pare non esserci più. E questa è la cosa bella. Questa è la cosa bella che la nostra fede ci dona. Che c'è una speranza proprio quando sembra non ce ne sia più nessuna di speranza, perché la fede fa vedere oltre le apparenze visibili, oltre gli eventi umani, fa leggere tutto alla luce di un mistero superiore. Ritorniamo a quelle ore decisive. In quel momento di tenebre fitte, l'azione del principe di questo mondo sortiva effetti vessatori e seduttori su tutti. Su tutti, pensate agli apostoli dispersi, Giuda il traditore, ma anche Pietro, l'apostolo forte, intrepido, coraggioso, Anche San Pietro ha misconosciuto il Signore, ha rinnegato il Signore. Insomma, questi effetti potenti degli agenti delle tenebre hanno sconvolto tutti. Vi fu però una persona, una sola, ma vi fu, che è riuscita a tenere quest'ora delle tenebre con tutto il suo corredo di distruzione e smarrimento al di fuori di sé e riuscire a rimanere fedele alla parola eterna e infallibile del Figlio che prometteva: io risorgerò al terzo giorno, tutto ciò deve accadere, ma non temete. Costei è l'Immacolata Vergine Maria, e non è un caso se proprio lei, in questo momento drammatico in cui stiamo vivendo lo scatenamento dell'ora delle tenebre, viene così sovente sulla terra con la sua presenza, con i suoi materni messaggi, con il suo conforto, il suo sostegno materno, costituendo oasi e rifugi spirituali laddove con la sua azione, le sue apparizioni, riesce a creare santuari, a spingere la creazione di santuari, di cenacoli mariani, che sono veramente dei fortini di guerra, sono delle oasi di spiritualità, sono dei luoghi in cui si guarisce spiritualmente, si trova le luci e la forza per andare avanti, e veramente lei sta svolgendo questo ruolo di capo esercito, capeggia il piccolo ma indistruttibile esercito di Dio. Pertanto l'infallibile soluzione che ci viene data in questo tempo di buio, che è l'ora di Satana ma al tempo stesso e ancora di più l'ora di Maria, è piegare le nostre ginocchia in preghiera e stare nel cuore immacolato di Maria, consacrandoci sinceramente ad esso, perché in quel cuore immacolato, solo lì dentro, non potrà accadere nulla di male. E quindi di conseguenza nulla di male a chi in quel cuore trova dimora, nonostante gli estremi sforzi di Satana per portarci alla rovina. Se nessun male può entrare nel cuore immacolato di Maria, per ciò stesso nessun principato tenebroso, nessuna forza maligna può affondare i suoi consacrati, i consacrati di Maria. Stare nel cuore immacolato di Maria è la vera garanzia che il cielo ci ha lasciato e significa radicarci nella nostra devozione alla Madonna con tutto ciò che ne consegue, in modo speciale consacrare la nostra vita a lei. Più saremo radicati in questa devozione, più saremo serrati al suo cuore immacolato. Più saremo serrati e inseriti nel suo cuore immacolato, più saremo difesi da tutti gli attacchi diabolici. La proporzione reale, anche se misteriosa, a noi potrebbe sembrare difficile da comprendere, perché siamo materiali, se non vediamo con gli occhi le cose non le capiamo, non ci crediamo, ma in realtà esistono anche le realtà invisibili, tutto quanto stiamo dicendo è vero, lo provano coloro che ne fanno esperienza. Dicevamo, la proporzione reale e porta i suoi frutti di vita. Provare per credere, questo è il nostro consiglio, provateci fratelli e vedrete i frutti, vedrete gli effetti. Credere per avere il desiderio di provare. Entrare nel cuore immacolato di Maria è un dono mistico che verrà elargito nella misura in cui si vivrà la propria devozione mariana, la quale si manifesta soprattutto nella preghiera del Santo Rosario, nello sforzo di guardare a Maria, imitarla, nel frequentare con fede e amore i luoghi mariani che l'ha edificato per noi, cioè i santuari e i cenacoli mariani, come abbiamo già detto su questa rubrica più volte. Questo sia il nostro programma di resistenza, cari fratelli e sorelle, e di perseveranza spirituale, oggi come mai prima, perché oggi come mai prima abbiamo bisogno di un luogo sicuro. Chi pensa che ciò sia fantasioso, quantomeno inadeguato alle difficoltà presenti, beh, sia libero di fare le sue scelte, ma avrà veramente tante difficoltà, perché Dio vuole che sia riconosciuta l'imprescindibile funzione mariana in questi nostri tempi. Chi la comprende ha capito tutto e si mette sulla strada più facile, più breve e sicura, per usare un'espressione cara ai maestri della consacrazione mariana, San Luigi Monforte e San Massimiliano Kolbe. Quanto più stabile sarà la devozione mariana, tanto più si sarà intangibili spiritualmente parlando. Purtroppo non tutti hanno la grazia di capirlo e di crederlo. Si tratta di una verità così importante, tuttavia, ma al tempo stesso misteriosa, che rimane appannaggio degli eletti. Dobbiamo fare esperienza tutti di questa dimensione mariana più forte, perché è questo il momento, non ce n'è un altro. Il nostro ed è il momento delle tutte tenebre, e se anche San Pietro e gli Apostoli sono fuggiti, entrati nello smarrimento, nella confusione, nella paura, vuol dire che non c'è altro modo di ripararsi dalle avvolgenti insidie diaboliche che trovare rifugio in Maria nel suo cuore immacolato. L'augurio, cari fratelli, è che il cuore di Maria sia il nostro rifugio, la nostra forza, la nostra protezione, diremmo il nostro tutto, l'ambiente sicuro dove niente e nessuno possa farci del male. Sempre siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.